Generazione Urrà. Tutti gli Urrà della Juventus riletti attraverso le copertine, i racconti e le curiosità della rivista più amata dai tifosi bianconeri.
Bentornati amici di Radio Bianconera, mercoledì 20 gennaio 2021, siamo arrivati a un'altra di quelle date segnate da tempo ormai sul calendario, quantomeno da qualche settimana a questa parte, da quando cioè la Lega Calcio aveva deciso di assegnare a questa giornata appunto del 20 di gennaio la disputa di Juventus-Napoli, finale di Supercoppa Italiana, quindi la tradizionale ormai sfida, perché ormai stiamo parlando di un trofeo che ha più di 30 anni di storia, ma poi lo vedremo bene nella prima parte di questa puntata di Generazione Urrà. Appunto, vi dicevo, la tradizionale sfida tra la squadra vincitrice del campionato, quindi in questo caso la Juventus, e come succede da 9 anni a questa parte, e la vincitrice della Coppa Italia, Napoli, che appunto proprio nella finale di un anno fa, di pochi mesi fa, anzi, perché poi stavamo parlando di giugno, aveva proprio superato i calci di rigore la Juventus, che era allora allenata da Maurizio Sarri, si era garantita la presenza in Supercoppa, anche se a dire il vero l'avrebbe, se l'era garantita anche solo col fatto di essere arrivata in finale nel momento in cui la Juve aveva poi vinto il campionato poche settimane dopo. Quindi questa sera ci sarà questa sfida a Reggio Emilia, inizio ore 21. Ne parleremo nella seconda parte con un ospite, quindi lo interpelleremo subito dopo la nostra pausa, quindi subito dopo il nostro telegiornale, il nostro giornale sportivo, radiogiornale sportivo, con le notizie appunto di tutto quanto accade nel mondo dello sport, quindi dopo le 9:35. Dedicheremo invece questa prima parte di Generazione Urrà, un po' come è diventata d'abitudine nelle ultime settimane, quantomeno dall'inizio di questo anno nuovo, a ripercorrere un po' la storia di questo confronto diretto, quindi diciamo un'edizione del mercoledì di lezioni di storia, quello appunto l'appuntamento che ho tradizionalmente ormai da qualche settimana a questa parte con Nicola De Bonis, con Stile Juventus, in cui raccontiamo appunto le partite del campionato, quelle del weekend, con un precedente in particolare. E quindi in questa prima parte di Generazione Urrà andremo un po' a ripercorrere la storia di Juventus-Napoli in Supercoppa, perché poi non sembra, ma è una storia molto, molto ricca, perché ve lo anticipo subito, Juventus-Napoli di questa sera sarà la quarta volta, sarà il quarto confronto diretto nella manifestazione, e solamente un match, quello tra Juventus e Lazio, è stato disputato più volte, e stiamo parlando di 5 volte, mentre appunto Juventus-Napoli fino adesso è stato disputato 3 volte, quello di questa sera lo porterà a quota 4. Facciamo un po', quindi, un po' di storia, chiaramente spero che qualcuno di voi mi racconti invece i suoi Juventus-Napoli di Supercoppa, magari quando io inizio a raccontarvi vi farà ritornare in mente qualche ricordo di quelle sfide che si sono disputata, anche perché poi la prima di queste tre risale addirittura oltre 30 anni fa, quindi bisogna appunto tornare indietro un po' nel tempo. Però se avete i vostri ricordi, 340-5425-324, messaggi vocali e di testo, quindi siamo pronti ad ascoltare i vostri pareri o attraverso la nostra pagina Facebook, che come siamo appunto abituati nella prima parte sarà appunto, saremo in diretta, quindi per poter ascoltare anche i vostri commenti vi aspettiamo anche lì. Vi dicevo, storia di Juventus-Napoli in Supercoppa, 3 confronti diretti, bilancio che a questo momento vede il Napoli in vantaggio, ed è una cosa anche abbastanza anomala, perché poi se andiamo a guardare la storia della Juventus anche attraverso i numeri, è difficile trovare in confronti diretti in tutte le competizioni, a partire dalla Serie A e poi comprese anche la Coppa Italia e anche la Supercoppa, è difficile trovare la Juventus che sia in ritardo in qualche manifestazione. Invece capita proprio così con il Napoli, la Juventus è sotto 2-1, quindi 2 vittorie per il Napoli, 1 vittoria per la Juventus nei 3 confronti diretti che sono stati giocati. Primo, prima di fare chiaramente un salto a vedere questi tre confronti diretti, un po' di storia della manifestazione, perché la Juventus è, anche qui invece detiene un doppio primato riguardante la Supercoppa. Intanto la prima è quella che riguarda le presenze, infatti la Juventus è la squadra che più di tutte ha giocato questa manifestazione, e chiaramente negli ultimi anni c'è stata una profonda accelerata da questo punto di vista, con le ultime 9 partecipazioni. Quella di questa sera sarà la 10ª consecutiva dei bianconeri in campo, chiaramente essendo la Juve detentrice del campionato da 9 stagioni a questa parte. Questo è un onore in più, quindi un'occasione in più per cercare di rimpinguare il già ricco curriculum, già ricca bacheca dei bianconeri. Ma se i bianconeri dominano dal punto di vista delle partecipazioni, conducono invece in maniera non così netta dal punto di vista delle vittorie, perché anche qui il bilancio è piuttosto risicato. Forse se qualcuno ha ascoltato la puntata di ieri oggi durante il collegamento con Mauro Munno, ne avevamo già parlato. Infatti in 15 gare disputate la Juventus ne ha vinte 8 e perse 7, quindi diciamo che anche qui c'è una certa allergia, chiamiamola così, da parte dei bianconeri quando ci sono le partite secche. Quindi è capitato molto spesso e volentieri, purtroppo, che la Supercoppa finisse nelle mani degli avversari, anche recentemente. Era successo così proprio nella prima storica partecipazione. Infatti il trofeo nasce ufficialmente nel 1988 e la Juventus ha la possibilità di giocare la prima volta questa manifestazione nel 1990. Capite che erano anni quelli in cui purtroppo la Juventus aveva qualche difficoltà, erano i famosi anni dal 1986, quando era arrivato l'ultimo scudetto, fino poi al 95, quando era ritornato, si era tornati a vincere. Erano anni un po' difficili e quindi anche queste soddisfazioni erano un po' ridotte. Capita quindi, grazie alla vittoria della Coppa Italia del 1990 conquistata dalla Juventus di Dino Zoff, di andare a partecipare alla prima edizione bianconera della Supercoppa nel 1990 contro il Napoli di Diego Armando Maradona, che aveva appena vinto il suo secondo scudetto della storia, secondo e ultimo, perché poi da lì non ne ha più vinti altri. La partita Napoli-Juventus, perché appunto si giocava al San Paolo di Napoli, perché il regolamento di quel tempo era che il match si disputava in gara secca in casa della squadra campione d'Italia, si gioca il 1 settembre 1990, è la prima partita ufficiale della Juventus di Maifredi, e infatti è una Juve che non ha ancora assimilato i dettami della zona, e poi vedremo che durante l'anno avrà fatica proprio anche ad assimilarli durante tutta la stagione. Finisce con un 5-1 netto a favore del Napoli, 4-1 alla fine del primo tempo con doppietta di Silenzi, gol di Careca e di Crippa, nel secondo tempo ancora un gol di Careca, e non basta, il gol di Roberto Baggio, anche lui alla sua prima partita in maglia bianconera. Quindi la Juve inizia male il suo cammino in Supercoppa, quindi inizia con questo 5-1. La seconda vittoria del Napoli invece è un po' più recente, quindi iniziamo a vedere le due vittorie del Napoli, poi approfondiremo invece un po' di più quelle della Juve, perché ci sono tante cose da dire in quell'edizione vinta dai bianconeri. Seconda volta che il Napoli vince la manifestazione è stagione 2014-2015, tanto per inquadrare la prima stagione di Massimiliano Allegri. Chiaramente la Juventus arriva alla disputa della Supercoppa forte del terzo scudetto consecutivo, quello dei record, quello dei 102 punti conquistati da Antonio Conte, che era andato via in quell'estate. La partita di Supercoppa contro il Napoli, che aveva vinto la Coppa Italia, e magari qualcuno di voi se lo ricorda, nella partita di finale contro la Fiorentina, che verrà ricordata non tanto per l'esito del campo quanto perché fu probabilmente una delle pagine più brutte e più tristi della storia del calcio italiano, con tutto lo stadio olimpico in ostaggio degli ultras del Napoli, che avevano fatto bloccare la partita, l'inizio della partita, con una protesta, permettetemi i termini, vergognosa, la famosa partita del capo ultras del Napoli, Genia Carogna, che si era piazzato in cima praticamente sulla balaustra della curva nord, la curva che è normalmente occupata dai tifosi della Lazio, aveva bloccato l'inizio della partita. C'erano anche stati scontri nel prepartito, tra l'altro, tra tifosi del Napoli e tifosi della Roma. Quindi era successo un po' di tutto in quella triste giornata di maggio del 2014, ma il Napoli vince comunque quella Coppa Italia e si garantisce la Supercoppa, che viene giocata pochi giorni da Natale. Stiamo appunto parlando del 22 di dicembre 2014. Qui è già cambiata un po' la tradizione, perché ormai si andava spesso a giocare all'estero. Succede anche allora, si va a giocare a Doha in Qatar, e il Napoli si vince il trofeo ai calci di rigore. La partita finisce 2-2 al 120esimo minuto. È una partita in cui brillano gli argentini, doppietta di Carlos Tevez per la Juventus, doppietta di Gonzalo Higuaín, ancora allora chiaramente attaccante del Napoli, che era in quel momento allenato da Benitez. Si va ai calci di rigore, nonostante tre parate di Gigi Buffon, il Napoli si impone. Pereira, l'argentino Pereira, sbaglia il calcio di rigore che avrebbe potuto portare la Juventus al successo. Nell'ultimo tiro Padoin viene ipnotizzato da Gabriel, portiere del Napoli, e il Napoli vince quella che è la sua seconda vittoria, perché poi il Napoli appunto è fermo a 2 nel bilancio delle vittorie. Per cosa era anche ricordata quella partita? Riguarda proprio l'attuale allenatore della Juventus. Infatti c'erano state un po' di polemiche poi nel post partita e anche nelle settimane successive, perché Massimiliano Allegri sostituì Andrea Pirlo dopo poco più di un'ora di gioco, quando la Juve in quel momento era in vantaggio 1-0, poi pareggiò Higuaín, si andò ai supplementari, ancora un gol per parte, e poi vinse il Napoli, ripeto, ai calci di rigore. Ma visto che appunto c'era Andrea Pirlo di mezzo, era giusto citare anche questo episodio. Vediamo invece a quella che è stata la vittoria, l'unica vittoria della Juventus nei tre confronti diretti contro il Napoli. Il Napoli terza partecipazione, chiaramente la terza è arrivata poi nel 2014-2015. Napoli tutte e tre le volte che finora ha giocato, e questa sarà la quarta, ha sempre affrontato la Juve in questa finale. La terza, appunto, questo match vinto dalla Juventus, arriviamo nell'estate del 2012, quindi la Juventus è da poco tornata a vincere il campionato, il primo anno di Antonio Conte. Dovrebbe essere un'estate tutto sommato tranquilla. Ricordiamo appunto, la Juve aveva vinto il campionato e perso poi la finale di Coppa Italia contro il Napoli, anche lì una finale con qualche discussione, un rigore negato a Claudio Marchisio, c'era stato anche lì però alla fine poche polemiche riguardo a quella partita, perché poi di fatto ci sono diversi modi di interpretare le situazioni in base agli ambienti. Quindi si arriva a giocare la partita nell'estate del 2012, in un'estate in cui succede davvero di tutto. Intanto chiaramente vi ricorderete quanto accadde ad Antonio Conte, che venne di fatto messo in mezzo nel polverone del calcio scommesse, sia lui che il suo storico vice Angelo Alessio. In quell'estate appunto finirono tra processi e questioni varie, e poi sappiamo come andò a finire, con entrambi che vennero poi fermati e squalificati, e Antonio Conte fermato fino poi a dicembre. Però è singolare quello che accadde, perché poi adesso noi siamo ancora qui a discutere quello che è accaduto nel mese di ottobre, quindi con il Napoli che non si è presentato alla partita di Coppa Italia, partita che poi prima la sentenza del 3-0 a tavolino, poi cancellata dal CONI, quindi con la disputa del match ancora in sospeso e chissà quando si giocherà. Successe di tutto anche in quell'estate, perché poi non è la novità quello che è accaduto quest'anno. Succede che la partita avrebbe dovuto essere giocata a Torino, perché in quel tempo si giocava in casa appunto dei campioni d'Italia. De Laurentiis chiede di spostare la partita, che dice andiamo a giocare in Cina, dove c'è più possibilità di incasso con i diretti televisivi, anche perché l'anno prima, nel 2011, c'era stato il derby di Milano a Pechino, e aveva avuto anche un discreto successo soprattutto di pubblico. Succede appunto che la Lega accetta, alla fine accetta anche la Juventus, dovendo completamente mandare in archivio quello che era un po' il programma estivo. La Juve aveva già pianificato nei minimi particolari quella che era una tournée estiva che avrebbe dovuto permettere un po' alla Juve, appena campione d'Italia, di confrontarsi con altre squadre a livello europeo. Anche a livello economico sarebbe stato un buon introito. Salta tutto, quindi bisogna riorganizzare l'estate per andare a giocarsi questa partita all'11 di agosto, che era un sabato, a Pechino. Praticamente quasi tutto deciso, a una settimana quasi dall'inizio, dalla disputa della partita, De Laurentiis torna alla carica, visto che riceve la protesta dei tifosi del Napoli che non possono raggiungere Pechino, e chiaramente, visto che non è proprio una trasferta a due passi, sia dal punto di vista economico che logistico, torna alla carica e chiede che la partita venga ridisputata in Italia, ma non contento di questo, chiede che la partita venga disputata tra andata e ritorno, quindi andata a Torino, tra una partita a Torino e una partita a Napoli. Anche qui alla faccia del regolamento che dal 1988 si era deciso di disputare in gara secca. Questa volta, bene o male, finalmente arriva la decisione della Lega non a favore del Napoli, quindi si doveva giocare in Cina, e in Cina si va a giocare con buona pace anche di De Laurentiis. Non finisce qui tutto quello che accade nel pre-partita, perché alla vigilia della partita con la Juve, che si sta disputando il suo allenamento di vigilia in quello che è appunto lo stadio, il famoso nido d'uccello di Pechino, quello dove si erano state disputate le Olimpiadi del 2008, vengono pescati due collaboratori di Mazzarri che circolano per lo stadio, e nonostante appunto il divieto di assistere all'allenamento, erano lì che stavano spiando l'allenamento. Quindi altra figuraccia del Napoli, che con tanto di scuse di Riccardo Bigon, che era il direttore sportivo a quel tempo del Napoli. E quindi diciamo che la partita inizia già prima ancora di disputarsi con parecchie polemiche, un po' come succede quasi sempre quando poi ci sono di mezzo Juventus e Napoli. Si arriva poi finalmente alla partita. Dal punto di vista sportivo, Antonio Conte non può appunto essere in panchina, neanche il suo vice Alessio. Ci sarà Massimo Carrera sulla panchina della Juventus. Dal punto di vista della squadra non ci sono Cáceres e Pepe, che proprio non partono per la trasferta cinese, si ferma anche Chiellini, e quindi vanno in campo fin dall'inizio i tre nuovi acquisti del mercato. Quindi stiamo parlando di Lucio, che chiaramente fu una presenza un po' estemporanea nella Juve perché giocò di fatto pochissimo in maglia bianconera, Asamoah, che era stato appena prelevato dall'Udinese, e Sebastian Giovinco, che era appena rientrato alla base dopo la sua seconda esperienza fuori da Torino, dopo che aveva fatto molto bene a Parma. Quindi su imbeccate di Conte torna anche Sebastian Giovinco. Nel Napoli invece non c'è più Lavezzi, che ha appena lasciato Napoli per accasarsi al Paris Saint-Germain. C'è invece Cavani, una presenza che all'inizio non doveva esserci, perché Cavani, nonostante il veto del Napoli, decide di andare a disputare il torneo olimpico, perché appunto in quei giorni del 2012 erano in pieno svolgimento le Olimpiadi di Londra, Londra 2012. La Celeste, quindi la nazionale uruguaiana, si qualifica per giocarsi il torneo olimpico. Chiaramente deve giocare l'Under 21 come da regolamento, ma Cavani chiede di essere inserito tra i fuori quota. Quindi tra una polemica e l'altra, alla fine viene accettata la decisione del Matador di andare a giocare le Olimpiadi. Fortuna del Napoli, l'Uruguay fa poca strada, viene eliminata al primo turno, e quindi Cavani può essere regolarmente al suo posto l'11 di agosto, quando si disputa la partita. Un'altra particolarità: quella era stata la prima partita in cui vennero inseriti i giudici di porta, una decisione che era un po' maturata soprattutto dopo il caso Muntari, dopo il gol non gol appunto in Milan-Juventus. Vengono inseriti appunto i due giudici di porta dietro la porta per coadiuvare l'arbitro soprattutto nelle situazioni di gol fantasma e nelle azioni di calcio di rigore. Diciamo un po', sono un po' i precursori umani di quello che è la goal line technology e la VAR, che sono stati introdotti poi negli anni successivi. Inizia il match, equilibrio nei primi 25 minuti. Improvvisamente intorno al 27esimo va avanti il Napoli, proprio con Cavani che parte in contropiede da solo, si fa metà campo da solo, la Juve sbaglia il fuorigioco, Cavani si presenta a tu per tu con Buffon, che riesce a non farsi dribblare, riesce a deviare il pallone, ma Cavani è più lesto a buttarsi sulla ribattuta e riesce a infilarla. Quindi Napoli in vantaggio. Passano pochi minuti, pareggio della Juve con un gran gol appunto di Asamoah, la sua prima presenza dal giocatore del Juventus. È stato un gran gol, un sinistro al volo dal limite dell'area, potenza, coordinazione, gran tiro che, toccando terra sul terreno bagnato perché stava piovendo di rotto quel giorno, fa secco De Santis, appunto supera De Santis e la Juve pareggia. Fine primo tempo, Napoli torna avanti, gran gol di Goran Pandev che supera Bonucci in contrasto al limite, si presenta in area e sull'uscita di Buffon fa mette dentro con un tocco sotto pregevole, veramente un gran bel gol, bisogna ammettere. Quindi si va a riposo, Napoli in vantaggio 2-1. Nell'intervallo Conte, che comunque è in panchina, è in tribuna, ma comunque riesce a decidere i cambi, sostituisce Matri, mette Vucinic. Nel secondo tempo il montenegrino si procura un calcio di rigore quando mancano 20 minuti dalla fine, fallo di Fernandez, anche lui subentrato nel secondo tempo a Paolo Cannavaro, batte Vidal e pareggia la partita. Siamo 2-2. Si dovrebbe andare ai calci ai tempi supplementari, ma prima del finale dei regolamentari succede di tutto. Il Napoli nel giro di 3 minuti rimane addirittura in 9 perché viene espulso prima lo stesso Pandev per aver insultato un guardaline e successivamente viene espulso anche Zuniga per doppio giallo, un secondo fallo molto brutto su Sebastian Giovinco, rischia addirittura di fargli male. Quindi Napoli resta in 9, viene espulso, allontanato dalla panchina anche Mazzarri, l'allenatore Walter Mazzarri. Quindi si va ai supplementari con la Juventus in vantaggio di 2 uomini, 11 contro 9, e alla fine del primo tempo supplementare saranno 2 anche i gol di vantaggio, perché nel giro di pochi minuti la Juve segna prima con un autogol di Cristian Maggio che devia nella sua porta, un calcio di punizione di Andrea Pirlo che invece in quel caso era in campo e in campo ci rimase 120 minuti, e poi pochi minuti dopo, prima del primo mini intervallo, Mirko Vucinic regalerà il quarto gol, quello che di fatto chiude la partita, anche perché il Napoli in 9 ormai non ha più le forze per poter recuperare. La Juve quindi vince quella partita 4-2, è la sua quinta vittoria nella manifestazione, perché da quel 1990 di anni ne sono passati, la Juve di coppe ne ha portate a casa già 4. Succede invece il finimondo nel fine partita con il Napoli che non si presenta su ordine di De Laurentiis alla cerimonia di premiazione, quindi i giocatori del Napoli non ricevono le medaglie, non assistono neanche alla premiazione della Juventus, e quindi una brutta figura, perché poi anche il giorno dopo i giornali rimarcheranno questo fatto dicendo che siamo andati in Cina a esportare le nostre beghe di cortile, di sicuro una gran brutta figura. Una gran brutta figura che poi che ha fatto De Laurentiis, che poi stride molto invece con quanto accaduto poche settimane fa, diciamo appunto a giugno, quando nella finale di Coppa Italia con il Napoli che vinse ai calci di rigore, ricordiamo appunto il Napoli di Gattuso contro la Juventus di Sarri, e ricordiamo invece come si comportò Andrea Agnelli, che si presentò non solo alla premiazione ma fu lui stesso a premiare i giocatori del Napoli insieme a De Laurentiis. Quindi sicuramente un modo diverso di comportarsi, e quindi da questo punto di vista, ragazzi, io non so come la pensate voi, ma io preferisco sinceramente il comportamento che ha avuto in questi anni Andrea Agnelli, che poi magari su altri aspetti avrà sbagliato. Qualcuno sento che spesso si lamenta del fatto che la Juve si fa sentire poco quando ci sono alcune situazioni negative, però francamente preferisco un comportamento così rispetto a quello tenuto troppe volte da De Laurentiis e dalla società partenopea, ma soprattutto più che altro dal presidente De Laurentiis, e quello che è accaduto anche poi ultimamente, perché poi qualcuno si dovrebbe ricordare che non più di una decina di giorni fa De Laurentiis ha provato a spostare anche questa partita di Supercoppa, perché chiedendo di spostarla a maggio, perché in questo momento giocare a porte chiuse non avrebbe avuto senso, così come non si fosse giocato fino adesso. Beh, come si dice in questi casi, la storia si ripete, se la storia si ripete speriamo che appunto anche quest'oggi possa finire così come successe in quel 2012. Un ultimo riferimento prima di andare in pausa, appunto eravamo alla fine dei, del, delle Olimpiadi, quello era il penultimo giorno di Olimpiadi, quel sabato 11, domenica 12, ci sarebbe stato l'ultimo giorno dei Giochi Olimpici di Londra. Quel sabato 11 l'Italia aveva vinto una medaglia d'oro nel Taekwondo con Carlo Molfette, e proprio quel giorno si concluse anche il torneo di calcio con il Messico che superò il Brasile di Neymar, e quindi finisce con una sorpresa il torneo di calcio, il torneo olimpico tra l'altro a cui l'Italia non partecipò perché non si era qualificato. Questa è un po' la storia dei precedenti tra Juventus e Napoli, quindi vediamo questa sera cosa accadrà e come verrà aggiornato il bilancio delle sfide tra Juventus e Napoli. Sono le 9.31, chiudiamo qui la prima parte di Generazione Urrà, quindi diamo spazio al notiziario sportivo e al meteo. Ci sentiremo nella seconda parte per continuare a parlare di Juventus-Napoli e non solo di questo, con un nostro gradito ospite.
Generazione Urrà.
Seconda parte di Generazione Urrà, continuiamo a parlare di Juventus-Napoli questa sera. Tra l'altro siamo in attesa di collegarci con un ospite con cui parleremo appunto approfonditamente. Voglio leggere intanto un messaggio che è arrivato a un nostro amico che non vedo firmarsi. Dice: buongiorno, io ci credo che noi stasera faremo una bellissima e buonissima partita. Noi siamo giovani, serve tempo. Paratic e Nedved hanno solo sbagliato che questa squadra la dovevano comprare l'anno scorso e non l'hanno fatto. Io sto sempre con la splendida squadra, con Inter e Fiorentina hanno perso loro, Paratici e Nedved, non i giocatori, l'hanno fatto per colpa loro. Quindi c'è un nostro amico che non si è firmato, che preferisce dare le colpe più che altro alla dirigenza. Chiaramente ci sono degli errori abbastanza evidenti, però nel momento in cui si scende in campo non si possono più guardare queste situazioni, questi errori, bisogna solo pensare al campo. Quindi in attesa che Filippo, che oggi mi tiene compagnia dalla regia, mi dia l'ok per il nostro secondo ospite, volevo fare giusto un piccolo salto nel passato, andare a vedere cos'era successo in passato al 20 di gennaio. C'è una partita in particolare che vorrei segnalarla perché me la ricordo personalmente, questa partita di Coppa Italia del 1988. Anche qui non era proprio, come vi dicevo prima, uno dei momenti in cui si vinceva spesso. La Juve in quella giornata vinse 6-2 a Pescara ed è ricordata quella partita perché 4 gol di Ian Rush, che era probabilmente quello il giocatore che noi speravamo di vedere quando fu ingaggiato dalla Juve per poter venire dal Liverpool, che quel Liverpool tra l'altro aveva vinto anche delle Coppe dei Campioni. Speravamo che questo fosse il rendimento dell'attaccante gallese, che invece non si confermò, infatti durò solo una stagione la sua avventura in bianconera. Tra l'altro 4 gol in 67 minuti, perché poi Rino Marchesi, che era l'allenatore di quella Juve, lo sostituì dopo appunto 67 minuti. Direi 67 minuti dopo che hai fatto 4 gol ci può stare. Gli altri 2 gol della Juve erano stati fatti da Michael Laudrup. Mi fa segno Filippo che abbiamo in collegamento il nostro ospite. Lui è un giornalista di Mediaset e di DAZN. Quindi do il mio benvenuto qui a Generazione Urrà a Massimo Calegari. Ciao Massimo.
Ciao, buongiorno a tutti. Grazie,
ciao Massimo, buongiorno. Come stai?
Bene, grazie. Bene, voi?
Tutto bene, tutto bene. Massimo,
per questa sera è
un po' di tensione come sempre nelle finali. Tra l'altro prima raccontavo un po' la storia dei precedenti della Juve in Supercoppa, in 15 partecipazioni, 8 vittorie e 7 sconfitte, quindi evidentemente è un po' questa tendenza delle finali che anche fuori anche non andando in Europa c'è sempre qualche problema nelle finali, quindi è così.
Beh, insomma, sì, però sono finali, quindi il valore degli avversari si alza, quindi ci può stare, insomma, ci sono partite equilibrate, tirate, poi due sconfitte sono arrivate di recente ai rigori, no? Con il Napoli, quella con il Milan.
Eh sì, infatti.
Quindi, insomma, ci sta che siano partite così, è possibile che sia così anche questa sera, anche se sono due squadre difficilmente catalogabili in questo momento, secondo me, identificabili per gli infortuni che ha la Juventus, per le difficoltà che sta avendo dal punto di vista proprio tecnico, organizzativo. Il Napoli ha perso con lo Spezia, ha tirato in porta 30 volte e ha vinto con la Fiorentina con 6 gol 7 tiri, quindi non è facile inquadrare questo calcio così, così compresso e così, così intenso.
Massimo, prima di venire un po' a parlare un po' più approfonditamente di appunto Juventus-Napoli, appunto, come hai detto tu prima della partita della Fiorentina, che tu hai anche visto, visto dal vivo, chiaramente io ti ho presentato come giornalista, ma dovrei aggiungere anche podcaster, visto che la tua ultima avventura è lanciato questo podcast Io C'ero, che è chiaramente legato al calcio. Te lo lascio presentare, così lo presenti anche ai nostri amici di Radio Bianconera.
Sì, è un'idea che ho maturato in diverso tempo, dico la verità, nel senso che avevo l'intenzione di realizzare un podcast perché mi piace molto il mezzo e la possibilità di usufruirne on demand a piacimento a seconda delle esigenze, dei gusti personali. E mi piaceva anche fare qualcosa che non fosse autoreferenziale e che potesse dare un tocco di originalità rispetto a quello che in questo momento c'è sul mercato in generale, non solo a livello italiano. E quindi alla fine, con tutto il gruppo di lavoro e le persone che mi hanno aiutato a comporre poi questo puzzle, siamo arrivati a questa idea di Io C'ero, in cui ho individuato alcune partite che sono state significative per la mia esperienza da giornalista, ma anche da appassionato puro di calcio quando ancora non facevo proprio questo mestiere con questa continuità, raccontati però questi eventi, queste partite, da chi le ha vissute in prima persona, oltre a me quando io appunto c'ero e ci sono stato, oppure quando io fisicamente non ero presente. E quindi l'esempio è per una partita innominabile per voi che è la finale di Manchester, oppure per la finale del 2001 di Champions che si giocò qui a Milano tra Bayern Monaco e Valencia, che viene raccontata da Amedeo Carboni, che l'ha vissuta da protagonista, alla fine non positivo, ma il suo racconto emotivo è splendido, di quel Valencia, di quegli anni, di quella partita, perché lui è saltato la finale dell'anno prima, poi lui sbaglia uno dei rigori decisivi, mentre la Juventus è raccontata da Sandro Piccinini, che racconta anche il modo in cui ha vissuto tutta la fase di avvicinamento. E anche per i ragazzi che fanno i giornalisti, secondo me è un racconto splendido, sì, per come viene proprio punteggiato. E poi Arieto Braida, che ha invece una visione chiaramente più vicina alla prospettiva del Milan. E poi ce ne sono altre, c'è la serata incredibile di Mbappé che avevo raccontato in City Monaco ai tempi di Premium, e c'è un'altra serata incredibile che avevo vissuto lì in prima persona, che fu quella della impresa sfiorata per secondi dalla Juve al Bernabeu, sì, con il rigore di Ronaldo al 98esimo. E poi insomma altri racconti, c'è il Liverpool, insomma una serie di cose, alcune emotive, alcune più tecniche. Quindi l'idea è nata così, non sono racconti molto lunghi, perché anche questo è un aspetto su cui ho cercato di essere comunque attento, perché credo che il tempo sia sempre più prezioso in questo periodo per tutti, e quindi 10, 15, 18 minuti al massimo, ma deve valere veramente la pena, ci devono essere secondo me dei contenuti che tengono lì chi ascolta.
Massimo, c'è una di queste sei puntate che hai fatto, che magari poi credo che magari ne prolungherai poi anche prossimamente, c'è una di queste sei che ti ha un po' stupito, magari attraverso il racconto di uno dei protagonisti che magari non ti aspettavi, quindi ti ha emozionato particolarmente, o ti ha fatto tornare in mente ricordi che magari non, in quel momento non ti erano venuti in mente?
Ma quella di Amedeo Carboni è quella che mi ha colpito di più, perché sinceramente, pur conoscendolo personalmente, adesso magari i ragazzi non sanno neanche bene inquadrarlo, no? Però se non ci fosse stato Paolo Maldini, lui sarebbe stato il terzino della nazionale per tanti anni, perché dopo Maldini è stato il più bravo in quel ruolo, giocava nella Roma, di Mattone, nella Sampdoria, e poi soprattutto a Valencia è stato fra l'altro un pioniere, perché è stato il primo italiano che poi ha messo veramente le radici all'estero, no? È un simbolo, una leggenda del Valencia, ha giocato fino a 40 anni. Però pur conoscendolo, perché avevamo lavorato insieme, perché lui ha fatto l'opinionista, il commentatore su Premium qualche anno fa, non ero sicuro che lui volesse raccontare questa storia, perché alla fine, insomma, sì, parliamo di un giocatore che arriva con una squadra che è stata in quel momento nel suo ciclo più importante, ma non è una delle superpotenze del calcio né spagnolo né internazionale. Arriva due volte in finale di Champions, la prima non la gioca perché è squalificato, la seconda la gioca in Italia, si porta dietro un pullman di 50 persone tra parenti e amici che vengono apposta per lui, la sua squadra va in vantaggio subito, il Bayern pareggia con un rigore che lui causa, che probabilmente, secondo me, non c'è, non lo dico per amicizia, ma perché l'ho visto e rivisto, è molto dubbio, e poi lui dice: io ho voglia, me la sento di calciare il rigore, se lo segna praticamente Valencia ha quasi vinto, perché nel momento in cui lui tira il Valencia è in vantaggio, e poi lo sbaglia e alla fine si va a oltranza e Valencia perde. Quindi io non ero sicuro che lui, chiaro, anche a distanza di anni, volesse raccontarlo. Invece l'ha fatto in maniera veramente splendida e mi ha colpito molto proprio il modo in cui lo racconta, e da lì si capisce anche perché ha fatto una carriera del genere, secondo me. Cioè la professionalità, la capacità di rimanere a certi livelli. Adesso noi lo vediamo in Ronaldo, però l'abbiamo visto in Maldini e lo vediamo in Chiellini, per avere dei riferimenti più vicini a voi, insomma, Buffon chiaramente, cioè, certo. Adesso non dico che lo diamo per scontato, però lo consideriamo più normale, però per essere a quel livello lì per così tanti anni, fino a quell'età, bisogna essere veramente dei professionisti incredibili.
Massimo, quando tra qualche anno ripercorreremo quello che è accaduto negli ultimi mesi, purtroppo quasi nessuno, anzi pochissimi, potranno dire io c'ero durante le partite giocate allo stadio. Volevo chiederti cosa vuol dire per te commentare una partita in uno stadio vuoto.
Ci pensavo in questi momenti, perché mi rendo conto che è complicato. Ci siamo abituati noi perlomeno a raccontare il calcio così. Io, rispetto ad alcuni miei colleghi, sono favorevole comunque a dei rumori di fondo che, ad esempio, nel calcio spagnolo, che io commento su DAZN, vengono messi dalla regia, perché comunque un minimo di accompagnamento lo danno, perché sennò ci sono alcuni momenti in cui è veramente complesso. Io credo di tutti lo sentiamo e la percepiamo, io credo di percepirlo in modo non superiore ma comunque particolare, perché sin dall'inizio mi è sempre piaciuto anche far vivere lo stadio, i cori, partendo dal calcio sudamericano, e quindi non avere questo appoggio, questo sfogo, questa possibilità di far respirare anche un po' chi ascolta, senza sentire sempre noi che parliamo e a volte aggiungendo parole che non hanno un'utilità in quel momento nel racconto, questo mi manca. Però mi rendo conto dall'altro lato che, cioè, restiamo dei privilegiati, non lo dico né per retorica né così per opportunismo, però anche nel momento in cui alcune partite, appunto, del calcio straniero le commentiamo dallo studio e poi andiamo allo stadio a commentare quella della Serie A, già solo poter andare lì, esserci, vivere le cose, l'aria aperta, vicino a quei giocatori comunque di grandissimo livello in quegli stadi lì, è già un privilegio enorme rispetto a chi non può andare allo stadio. Però è dura. Guarda, bastano 1000 persone.
È vero.
Bastano 1000 persone a Spezia Sassuolo e già ti danno un'aria, un respiro incredibile.
Massimo, quanto pensi che il contesto dia un successo alla partita? Ti faccio un esempio di stasera, Juventus-Napoli, 20 dicembre, oggi è il giorno dell'insediamento di Biden alla Casa Bianca, no? Quindi oggi sarà una giornata, tra virgolette, già destinata a entrare nei libri di storia, quantomeno mondiale. Questi eventi qui, secondo te, danno ancora maggiore risalto a certe partite quando poi li racconterai nel futuro?
No, non ho capito
No, perché tante volte magari le partite hanno vengono ricordate in futuro anche perché giocate in determinate giornate che poi sono passate poi alla storia.
Ah, beh.
A me viene in mente, per esempio, la famosa partita che la Roma giocò l'11 settembre, che che ancora oggi ci chiediamo perché è giocata. Magari questo Juventus-Napoli verrà ricordato anche per questo, perché in un evento di portata internazionale così.
Sì, certo, è possibile questo. In effetti sì, quel Roma-Real Madrid sembra, no? Che si giocò l'11 settembre fu qualcosa di assolutamente surreale. È possibile, sì, certo. Poi è anche il giorno dopo una giornata politica non tra le più memorabili per il nostro paese, non per un discorso chiaramente di visione da una parte e dall'altra, ma per le modalità in cui si è arrivati a un risultato. Quindi magari in realtà sarà la partita che verrà ricordata per avere un po' alleggerito e distratto gli italiani da una situazione generale che non è così rassicurante e promettente, insomma. E poi c'è il fatto che si affrontano questi due ex compagni di nazionale, di club, che hanno vissuto tanti momenti insieme, che hanno proprio un mondo diverso, completamente diversi l'uno dall'altro, uno del nord, uno del sud, uno molto silenzioso, anche se scherzoso negli spogliatoi, che è Pirlo, l'altro più esuberante, sempre in movimento, sempre vivace come Gattuso, uno con i piedi veramente da fuori classe e l'altro invece con caratteristiche completamente diverse. Questo è molto affascinante, secondo me, come confronto.
Eh sì, anche perché poi finalmente si confrontano, visto che ancora non si era giocata la partita in campionato. Massimo, purtroppo c'è alcuni che io c'ero, non lo possono dire perché ci sono anche tanti assenti. Questo potrebbe anche un po' condizionare, o quantomeno Juve-Napoli al completo avrebbe magari dato più spettacolo.
No, sicuramente prima guardavo le formazioni e insomma la Juventus ha tre cambi, mi sembra, in panchina veramente di livello. Gli altri sono ragazzi giovani, sì, qualcuno ha iniziato a prendere un po' di confidenza con la prima squadra, però questa è una partita in cui si assegna un trofeo che comunque poi è sempre un trofeo che per chi lo vince sembra, soprattutto quando è stato per la Juve che vinceva tutto, sembrava l'ultimo tra in ordine di importanza, ma se una squadra lo perde poi lascia delle conseguenze, degli strascichi, quindi è una partita molto delicata e per un ragazzo giovane o comunque per chi è al primo anno in prima squadra non è così semplice affrontarla nel caso di necessità. Dall'altra parte Osimhen è un giocatore che secondo me stava veramente cambiando e stravolgendo il modo di giocare del Napoli. Sono stati molto bravi Gattuso e i giocatori a rimodularsi poi senza di lui e anche senza Verde. Ho visto Petagna domenica veramente migliorato e con la solita disponibilità per i suoi compagni, però anche con delle qualità tecniche e sulle giocate veramente, veramente apprezzabili. E nel bilancio complessivo le assenze della Juve pesano sicuramente di più. Pensavo che pesasse quella di Fabian Ruiz, che a me piace molto, ma ho scoperto un po' a sorpresa nel weekend in cui sono stato a Napoli che lì non ha tutti questi fan, comunque non ha questa unanimità di pareri favorevoli, mentre poi senza di lui ho visto Dem e Bakayoko, in questo momento è una coppia veramente completa, complementare e perfetta poi per liberare il talento di Zielinski e anche degli altri, Lozano e Insigne.
Massimo, ti faccio invece una domanda ambientale, ma dall'altro punto di vista ambientale. Vediamo se ho studiato, se non sbaglio, tu sei nato a poi 120 chilometri da Reggio Emilia, giusto? Non sei tanto distante da lì.
No, io sono di Ferrara, quindi più o meno, non so la distanza esatta, ma sì,
volevo
lì
chiederti una cosa, ma mettere una finale di Supercoppa a Reggio Emilia alle 21 del 20 gennaio non è stato una... Speriamo che non ci si debba pentire. Perché tu il clima lo conosci meglio di me e quindi...
Sì. Beh sì, insomma, in questo momento è un rischio che ci può essere un po' dappertutto, sinceramente, sì. Perché anche a Napoli la domenica è stata veramente bestiale dal punto di vista climatico, per la pioggia non c'erano problemi di ghiaccio, nebbia. Lì, dalle mie parti, sicuramente la nebbia di questi tempi e anche eventualmente neve o ghiaccio potrebbero avere una probabilità maggiore, però insomma Io credo e spero che non ci siano problemi. Credo, non lo so, perché non ho guardato le previsioni del dettaglio, quindi non mi sbilancio, ma spero che non ci siano problemi di questo tipo. Insomma, diciamo che secondo me è corretto. Oddio, corretto. Insomma, ci può stare e ha un senso, ecco, secondo me, cambiare la sede ogni anno, perché tante volte è stata giocata. Insomma, soprattutto la finale di Coppa Italia anche, no? Adesso si parla di giocarla a Milano e non a Roma, però secondo me renderla itinerante in stadi chiaramente che abbiano una certa capienza e che possano dare la possibilità un po' a tutti in Italia di vedere da vicino una partita di livello così alto, secondo me quello ha un senso. Lo si decide a inizio anno e quindi questo poi dopo può creare il caso per cui il Sassuolo va in finale di Coppa Italia e sì, se la gioca in casa, oppure si decide iniziando che si gioca a Firenze, e se c'è Juve-Napoli o Milan-Inter è un'opportunità in più per chi sta lì di vedere la partita rispetto alla classica finale giocata all'Olimpico come in tutti questi anni per la Coppa Italia. Soprattutto, insomma, la Supercoppa è stata pionieristica con la famosa finale di Washington tra sì, Torino e Milan di tantissimi anni fa, insomma, all'estero. Ecco, all'estero eviterei di andare, che non mi hanno affascinato quell'esperienza, sì, sinceramente.
Massimo, sono quei classici, diciamo così, bei problemi che speriamo di poter discutere presto, perché vuol dire che finalmente i nostri stadi saranno di nuovo pieni, vuol dire che siamo tornati a quella normalità che tutti ci auguriamo al più presto. Massimo.
Benissimo, sì, sì.
Grazie mille per questo tuo intervento. Allora, ci godremo stasera, speriamo appunto che il clima ci aiuti i giocatori da questo punto di vista. Grazie mille per questo intervento, in bocca al lupo ancora per il tuo podcast e complimenti per l'iniziativa.
Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro e in bocca al lupo a voi per la partita, naturalmente.
Grazie a Massimo, presto. Grazie mille.
Ciao, grazie Crepi, a presto.
E con il collegamento con Massimo Callegari, giornalista di Mediaset e di DAZN, e chiaramente, come abbiamo detto in questa puntata, podcaster, ha lanciato appunto da poche settimane Io C'ero, questo suo podcast in cui racconta le partite del passato in cui l'ha vissuto sia da tifoso o da spettatore che da giornalista. Chiudiamo qui la puntata di Generazione Urrà. Chiaramente si continuerà a parlare tanto di Juventus-Napoli da qui a questa sera, quando la vivremo tutti assieme a colpo di tacco, e noi la commenteremo insieme domani mattina nella puntata del giovedì di Ieri Oggi. Da parte mia e da parte di Filippo un buon pomeriggio e ci sentiamo domani.
Generazione Urrà. Tutti gli urrà della Juventus riletti attraverso le copertine, i racconti e le curiosità della rivista più amata dai tifosi bianconeri.